File urbani.
Buongiorno da Paola De Angelis, benvenuti a File Urbani, un programma a cura di Monica Nonno con Francesco Mandica, in redazione Erika Manni, alla parte tecnica Luca De Ioris. Passeremo il fine settimana in una città a 4 ore di treno da Milano e poco più di 1 ora di volo da Roma. Intimidisce il fatto che sia la 5ª città più cara del mondo, secondo l'ultimo indice Mercer che misura il costo della vita per chi lavora all'estero. Milano e Roma in questa classifica sono al 30° e 31° posto rispettivamente. È la città della finanza, della borsa, delle assicurazioni e delle banche, dei media, della FIFA e anche di Google, che qui ha il suo secondo centro più importante, ma è anche il portale verso le Alpi svizzere. Solo negli ultimi 15 anni ha cambiato connotati, diventando anche una città turistica con una vita notturna vivace, il che si aggiunge a un'offerta culturale già eccellente dai concerti rock, jazz, le mostre, l'opera e il balletto. Ha una popolazione molto cosmopolita, non solo per i motivi finanziari che abbiamo detto, ma anche per il numero di immigrati che accoglie, perché un abitante su 3 è straniero. Questo sabato e domenica File Urbani vi porta a Zurigo. E guarda caso, il primo personaggio che incontriamo è un milionario di nascita, un industriale, giocatore di poker professionista, artista concettuale, produce vino e si chiama Dieter Meier. È il cantante degli Yellow, un duo synth-pop che si è ritagliato un capitolo nella storia della musica dance degli anni 80.
This one's called Samba. Canal streets where we dance, we do the rumba samba. The city's hot, we're all naked, it's a scandal.
A Zurigo si arriva generalmente in treno. Anche chi atterra all'aeroporto internazionale in 10 minuti si ritrova al centro della città con uno dei meravigliosi, comodi, puliti, accoglienti e neanche a dirlo puntuali treni svizzeri. Avviandosi per la strada principale, la Bahnhofstrasse, di cui James Joyce disse che era così pulita che si poteva mangiare il minestrone dai marciapiedi, si incontrano le statue degli uomini che hanno fatto la storia della città. Banchieri, assicuratori, capitani d'industria come Alfred Escher, pioniere delle ferrovie svizzere, Pestalozzi, l'educatore e riformatore scolastico, Zwingli, il padre della riforma in Svizzera, a cui si aggiunge la lista dei residenti famosi di Zurigo. Joyce visse qui durante la Prima Guerra Mondiale, vi tornò nel 1940 dopo 20 anni a Parigi. Georg Büchner, poeta, medico, rivoluzionario, autore di Wojciech, Thomas Mann, Lenin, Albert Einstein, Wagner. Questa è anche una città psicoanalitica con Jung e la scuola zurighese. Eppure quando scendete dal treno, se nella grande hall guardate sopra la vostra testa, il primo benvenuto in questa città di uomini lo dà una creatura che in genere è asessuata, un angelo custode, che però ha delle forme molto matronali, abbondanti, ed è opera della scultrice franco-svizzera Niki de Saint-Phalle. È un dono dell'artista per i 150 anni della stazione ferroviaria e dal 1997 questo angelo custode veglia sui viaggiatori con le sembianze colorate, gioiose, voluminose di una delle nana di Niki de Saint-Phalle. Oggi, come nel XIII secolo, Zurigo è governata da una donna. All'epoca era una città imperiale, la badessa dell'abbazia di Fraumünster condivideva il potere con un rappresentante dell'imperatore. Oggi ha il primo sindaco donna, la socialdemocratica Corinne Mauch, eletta nel 2009, che è anche dichiaratamente lesbica. Dalla stazione andiamo verso il fiume Limmat. Il centro storico di Zurigo inizia qui sulla riva sinistra, anche se si estende maggiormente sulla riva opposta. Proprio dietro la grande Bahnhofstrasse, forse la via più costosa del mondo, dove i negozi e le botteghe di un tempo sono state ingoiate dai grandi marchi, dalle boutique prestigiose, bene, proprio qui dietro iniziano i vicoli e le stradine e si scoprono alcuni luoghi seclusi che sono la caratteristica di questa città di origini celtiche poi romanizzata. Noi ci fermiamo nella Lindenhof, la piazza dei Tigli, da dove getteremo il primo sguardo sulla città, ascoltando i Doppelbock, un gruppo di rinnovatori del folk guidato da Dide Marfurt. Suonano strumenti tradizionali come la ciaramella, la cornamusa elvetica, l'organetto, la ghironda, insieme allo djembé, il buzuki, il basso elettrico. Doppelbock con Christine Lauterburg allo Jodel. La piazza dei Tigli, Lindenhof, è uno di quei luoghi inaspettati in cui ci si imbatte camminando nel centro storico di Zurigo. È qui che fu trovata la prima menzione del nome latino della città, Turicum, su una lapide del II secolo. Non era tuttavia un cimitero, ma un forte romano. A rendere questo luogo ancora più idilliaco c'è una fontana, una delle 1200 sparse per la città, che celebra le donne di Zurigo, che nel 1292 salvarono la città. I zurighesi erano in guerra contro Alberto I d'Austria, che aveva spostato la battaglia nella vicina Winterthur, L'austriaco pensava che la città fosse rimasta indifesa e così fece marciare il suo esercito per conquistarla. E invece le donne indossarono le armature e dalla Lindenhof scatenarono un putiferio. Alberto pensò che ci fosse un secondo esercito, l'inganno funzionò e la città fu salva. Lindenhof è il posto perfetto per un picnic, per leggere un libro, per giocare una partita a scacchi. Ci sono diverse scacchiere giganti oltre ai campi di bocce. Siamo sulla riva sinistra del Limmat e da questo piccolo gianicolo si osserva la città sulla riva opposta. Si vede la chiesa principale, Großmünster, il simbolo della città, e si vede l'università, che fu la seconda dopo la Sorbona ad aprire le porte alle donne. La prima laureata però fu una russa, perché all'epoca le donne svizzere non avevano ancora accesso alla maturità. Accanto c'è il famoso Politecnico, dal quale sono usciti 21 premi Nobel, tra cui quello vinto da Albert Einstein, che fu ammesso nel 1897 e l'anno dopo si innamorò della serba Mileva Maric, sua compagna di studi. Mileva fu la quinta donna ammessa al Politecnico svizzero e l'unica in corso nel suo anno. Quando ebbero la prima figlia non erano sposati. Lei non era ebrea, la famiglia di lui si opponeva. Della bimba si persero le tracce. Ma quella nascita compromise gli studi della giovane e promettente Mileva, che si sacrifica per la famiglia e per la carriera accademica di Albert. Insieme ebbero altri due figli. Il secondo, Edward, a 20 anni ha una crisi ed è ricoverato all'ospedale psichiatrico Burghötli, dove passerà dei lunghi periodi. Nel 1914 Albert e Mileva si separano, divorziano nel 1919, 2 anni dopo lui vince il Nobel, e quando Einstein si risposa e va negli Stati Uniti, Mileva resta a Zurigo per occuparsi del figlio schizofrenico e qui è sepolta. C'è invece una zurighese che incarna una storia di successo stratosferico ed è Johanna Spyri, la creatrice di Heidi, libro tradotto in 50 lingue, decine di milioni di copie vendute, vari adattamenti cinematografici a partire da quello con Shirley Temple nel 1937. Negli anni 70 ne fu tratta anche Heidi, la ragazza delle Alpi, una serie televisiva anime, in giapponese Alps no Shoujo Heidi, con il layout di Miyazaki. La versione italiana fu trasmessa da Rai 1 nel 78 con la sigla cantata da Elisabetta Viviani, che a sorpresa entrò nella top 10 dei 45 giri. Noi invece adesso ascoltiamo gli Oi, ovvero una cantante svizzero-ghanese, Joy Frempong, con il batterista e produttore Lelouja Ha. They say life is like a marketplace. You come, you buy small, you greet some people small, and then you go, you leave. You come, you grow, you gonna buy some small, then greet some small, then you go, you go. You come, you grow, you gonna buy some small, then greet some small, then you go, you go. You come, you grow, you gonna buy some small, then greet some small, then you go. Play. Siete all'ascolto di File Urbani, questa settimana siamo a Zurigo. Vi ricordo che sulla nostra pagina Facebook potete trovare altro materiale, video, link che arricchisce quello che racconteremo in questi due giorni sulla città, e poi potete riascoltare la puntata in streaming o scaricare il podcast dal sito radio3.rai.it. Erano gli Oi da No Problem Saloon, disco pubblicato dalla Crammed Discs nel 2014. Il brano si intitolava Marketplace. Lei, Joy Frempong, è nata in Ghana nel 78 da padre ghanese e madre svizzera, e a Zurigo ha studiato antropologia e ha frequentato la scuola di jazz. Il disco nasce da una serie di viaggi che lei ha compiuto in Mali, Burkina Faso, Ghana e Sudafrica, dove ha raccolto proverbi, registrazioni sul campo, storie, suoni che ha campionato, e poi ha assemblato il tutto in studio a Berlino. Prendiamo confidenza con la città entrando in qualche istituzione zurighese, cominciando dall'Odeon Café al numero 2 di Limatke. È un caffè in stile viennese, Art Nouveau, aperto nel 1911 con una pasticceria nel seminterrato, tavoli da biliardi al primo piano, soffitti altissimi, candelabri, pareti ricoperte di marmo, finiture in ottone. Tutto preservato ancora oggi, sebbene lo spazio sia stato dimezzato e l'altra metà diventata una farmacia per questioni di sopravvivenza. È un caffè l'Odeon dove molti protagonisti della storia del Novecento si incontravano per discutere di politica, di arte e di economia. E molti erano dei rifugiati che ovviamente si giovavano del fatto che la Svizzera era un paese neutrale. Scrittori e musicisti come Stefan Zweig, Frank Wedekind, Erich Maria Remarque, James Joyce, Arturo Toscanini e Alban Berg, Albert Einstein, che qui veniva a discutere con gli studenti del Politecnico, Trotsky e Lenin, che si immergeva nella lettura approfondita dei quotidiani internazionali. Il caffè Odeon restava aperto tutta la notte, sugli scaffali c'erano pubblicazioni da tutto il mondo, un'enciclopedia e una tanica con il carburante per rifornire le lampade. Lampade a petrolio a parte, il rito quotidiano dei clienti che come Lenin la mattina vanno all'Odeon per leggere i quotidiani e bere il caffè non è cambiato. Quando passeggiate lungo il Niederdorf, la via del centro storico parallela al Limatke, passerete davanti alla conditorai Schober, che è il trionfo del cioccolato, della pasticceria, con le sue sale molto accoglienti, molto decorate, e il giardino interno. Ecco, in mancanza di una fumeria d'oppio, qui potete dimenticarvi del mondo e dei suoi affanni. È un locale tradizionale, fondato nel 1842, le cui specialità sono il cioccolato caldo, lo strudel alle mele e la torta Gugelhupf. Ci allontaniamo a questo punto dalla città vecchia e passiamo al Kreisfier, il distretto 4, dove alla Volkshaus, la casa del popolo, potremo conquistarci un tavolo in mezzo agli hipster zurighesi. La Volkshaus è un edificio con sala da concerto dove in passato hanno suonato anche i Kraftwerk negli anni 70, ospita eventi culturali, fiere del disco, tavole rotonde, concerti naturalmente, e da qualche anno anche un hammam. Qui si festeggia la squadra di calcio quando vince lo scudetto. C'è una grande caffetteria bistrò, un ristorante. La caffetteria è frequentata anche da operai e impiegati e per questo piace agli hipster, come certi locali dall'aria sdrucita e assai malfamata nella vicina Langstrasse, dove andremo tra poco.
Als ich dich in meinem Leib trug, war es um uns gar nicht gut bestellt. Und ich sagte oft, den ich trage, kommt in eine schlechte Welt. Und ich nahm mir vor zu sorgen, dass er sich da etwa auch nicht irrt. Den ich trage, der muss Sorgen helfen, dass sie besser wird. Und ich sah da Kohlenberge mit nem Zaun drum, sag ich nicht gehört. Den ich trage, der wird dafür sorgen, dass in diese Kohle wird. Und ich sah Brot hinter Fenstern und es war den Hungrigen verwehrt. Den ich trage, sag ich, der wird sorgen, dass ihn dieses Brot da nährt. dich in meinem Leib trug, sprach ich leise oft in mich hinein.
Sabina Mayer è un soprano italo-svizzero con un repertorio che va dalla musica antica alla nuova improvvisazione free. Canta Monteverdi, Berio, Cage e le canzoni di Hans Eisler e Bertolt Brecht, come in questo CD che è stato registrato nella Sala B di Via Asiago, pubblicato da Rai Trade per la serie Tracce, curata da Pino Saulo, un'emanazione del programma Battiti. La formazione si chiama Victoria Frey e si intitola questo disco Attenzione, stasera non cantiamo quello che vi aspettate. Siamo nella famigerata, tra virgolette, Langstrasse, la via lunga nel Kreis Fier, il distretto a luci rosse di Zurigo, e anche il più multiculturale. Oltre il 40% degli abitanti qui sono stranieri. Nel 2001 è stato lanciato il progetto Langstrasse Plus per riqualificare la zona che ora, secondo alcuni, è a rischio gentrificazione. Ad esempio, si sta per aprire un nuovo locale di ristorazione del Hiltl, di cui parleremo domani. Questo era il quartiere operaio nell'epoca dell'industrializzazione e il centro delle agitazioni socialiste comuniste. Ancora oggi le manifestazioni del 1° maggio si tengono nella Helvetia Platz. Però se volete risolvere i conflitti vi potete fermare per esempio al Palestine Grill, che è un chiosco appunto sulla Langstrasse, e potete ordinare il piatto della pace, che mette insieme specialità palestinesi e israeliane. Se in poco più di una decina di anni Zurigo si è in parte scrollata di dosso l'immagine di città di banchieri e finanzieri e oggi attrae viaggiatori internazionali che qui non hanno un conto in banca, molto si deve a Zurich West, un progetto di sviluppo cooperativo gestito dal comune e da privati che ha riqualificato l'ex wasteland industriale. Quest'area un tempo era marchiata da tre odori, quello della discarica, che funziona ancora oggi, ma per restare in attività importa rifiuti dall'estero, credo anche dall'Italia, e verrà chiusa definitivamente nel 2020. Poi l'odore del sapone e della birra che qui venivano prodotti. Ora entrambe le fabbriche hanno un'altra destinazione d'uso, della Löwenbräu parleremo domani, mentre lo Steinfels Complex sulla Heinrichstrasse, l'ex fabbrica di sapone, oggi ospita un multiplex, ristoranti, appartamenti, studi, atelier. In 2 ore a piedi potete farvi un'idea di quello che sta accadendo in questa zona. Su Facebook trovate anche il link da cui scaricare il volantino con il percorso guidato nei luoghi più importanti, a partire dal viadotto, i due ponti di fine 800 che attraversavano il quartiere industriale e che oggi sono stati trasformati in ponte pedonale che rispetta l'habitat delle lucertole. Sotto le arcate c'è un'infinità di negozi e di locali, c'è un mercato coperto con ristorante, la Markthalle. Entrate sicuramente nello Schiffbau, l'ex cantiere navale, quasi 16.000 metri quadrati dove un tempo si costruivano le navi, e oggi invece si va al ristorante La Salle o al jazz club Moods, che ha in programma artisti jazz e affine, programma internazionale. Recentemente sono passati Michel Ndegeocello e José James. Zurich West pullula di locali come l'Exil, il Mag, il Supermarket. Qui c'è anche il flagship store della Freitag, il marchio creato da due fratelli zurighesi che negli anni 90 ebbero l'idea di costruire borse indistruttibili con la tela cerata dei camion. Il loro negozio è una torre di container impilati uno sull'altro a formare il primo grattacielo bonsai di Zurigo. Accanto c'è il giardino della signora Gerold, un luogo di ritrovo per gli abitanti della città con una terrazza che dà sui binari e qui si può mangiare, poi c'è una garden community, ci sono vari eventi. Quasi ai piedi della Prime Tower, che invece è un grattacielo vero, per terra vedrete un binario che non è usato dai meravigliosi tram zurighesi e non è neanche lasciato là per incuria. I fratelli Freitag hanno creato una linea di abbigliamento realizzata con un nuovo tessuto completamente compostabile, proprio come la farina che dal mulino di Zurich West viene caricata sul trenino che 3 volte al giorno fa la spola con la stazione. oggi come un secolo fa. Chiudiamo questo nostro primo set zurighese con un produttore e DJ, Ian Meyer, ovvero Minus Act. 6 album pubblicati, i cui brani sono disseminati in oltre 100 compilation, dal Caffè del Mar a DJ Kicks. Il brano si intitola Badman and Throbin. Da Paola De Angelis, buon sabato, buon proseguimento su Radio 3. Ci sentiamo domani per la seconda parte di File Urbani dedicata a Zurigo.
Thank you.